IT e la storia continua. ...1869. Come si poteva spiegare al popolo le regole per una buona sanità? Eccoci a scuola. Parlando dell'aria, intendo anche di parlare quelle dei venti, i quali non sono che agitazioni più o meno forti dell'aria medesima. Il vento, in certi casi, è veramente benefico. Coi suoi buffi impetuosi dissipa i miasmi, mette in fuga i gas, quelli perniciosi, e ridona all'aria le qualità desiderate. Ma badiamo, amici, che quanto vi ho detto dinanzi va scrupolosamente adottato anche riguardo al vento. Non vi esponete alla sua sferza quando esso sia freddo e umido, né quando il vostro corpo sia bagnato di sudore. Quante affezioni reumatiche io ho dovuto curare e determinate appunto da pochi sbuffi di vento umido e freddo. Codesti consigli, avvalorati dall'autorità, dall'esperienza, intorno ai bruschi cambiamenti di temperatura, dirigo in special modo a coloro che da piccini furono abituati a rispettarli severamente. Che se potete rifarvi fanciulli, io vi inviterei ad avvezzarvi alle subite e varie vicissitudini atmosferiche. Certo che così, fatta preziosa abitudine, sarebbe quasi scudo potente contro l'urto di un gran numero di malattie. L'abitudine è una seconda natura. Egli è perciò che io tutte le volte che vi abbia a parlare alle madri sopra la fisica educazione dei bambini, non mi resistetti mai di dire loro: abituate i figlioli alle fatiche, al freddo, al vento, al sole. Abituateli coraggiosi senza spauracchi per la festa. Cresceteli arditi e forti. I marinai, perché da piccoli furono avvezzi a lottare con le bufere, con l'arsura, col gelo? Sono uomini non curanti dei pericoli, robusti e ben soggetti a cadere ammalati. Gli antichi greci, a crescere nervoluti e gagliardi figlioli, li esponevano giovanetti all'infuriare delle intemperie, ai disagi dei viaggi, alle privazioni di ogni maniera. Felici gli uomini cui fu dato di contrarre da piccoli buone e lodevoli abitudini. Ma non basta seguire le norme che io vi ho tracciato per ciò che riguarda la temperatura dell'aria atmosferica, la quale potrebbe essere mitissima e non punto ispirabile. È necessario che l'aria sia pura, pura in tutta l'estensione della parola, senza di che tornerebbe nociva all'organismo umano. Non dovrò spendere di molte parole per convincervi dell'importanza di questa asserzione. Ma ditemi un poco, amici miei, vi è mai occorso di cadere ammalati? Cacciato via il morbo e afferrata la convalescenza, di che cosa avete desiderato oltre al cibo e alle bevande? L'aria. Non l'aria dalla vostra soffitta né dalla vostra officina, ma l'aria pura di una campagna, di una spiaggia di mare, di un monte. L'aria che rinfresca, vivifica, l'aria che alimenta come il pane, che ristora come un sorso di vino. Volete convincervi che quando l'uomo ha la fortuna di poter vivere lontano da questa specie di carcere che chiamiamo città e di assidervi, di sdraiarvi sopra una collina e di respirare continuo l'aria che rapidamente vola e rapidamente si rinnova. Egli non soggiace che ben di rado ai malori, onde così frequentemente vanno soggetti i cittadini? Ma date un'occhiata alla gente di campagna, priva di agiatezze, dei buoni cibi, delle squisite bevande, onde sono ricche le nostre città. Essa, la gente del contado, non ha che il suo lavoro, il suo grossolano alimento, ma la sua aria, la copiosa ricchezza della sua aria, che i cittadini possono invidiarle, non togliere, mercé la quale vedete passare salda e imperterrita sopra il suo capo la bufera di molti anni senili. Non così avviene quando l'aria è corrotta da esalazione di corpi organici di putrefazione, quando cioè si sviluppano i cosiddetti miasmi, i luoghi paludosi, ove si trova l'acqua stagnante e sono generalmente fonti terribili di gravi incomodi e di febbri spesso micidiali. Sappiamo tutti che nella Lomellina, ove si coltiva il riso, nelle Maremme toscane, in parecchie località della Sardegna, sono frequentissime le febbri perniciose, appunto perché l'aria vi è umida e impura. Eppure noi vediamo che spesso l'uomo, per desiderio di lucro, non rifugge dalla correre là dove regna così minacciosa la morte. L'aria non è alterata solamente dalle sostanze corrotte delle palude. Noi stessi corrompiamo l'aria che ci circonda con l'esalazione che emanano il nostro corpo. Se noi, che stiamo raccolti in questa scuola, ci mettessimo in testa di tenere ben chiuse porte e finestre, e qui rimaniamo molto tempo, ne avverrebbe che noi saremmo costretti a introdurre nei nostri polmoni l'aria alterata dall'esalazione ai nostri corpi medesimi. Quindi, conseguenze inevitabili, capogiri, nausee, oppressioni di petto, pessime digestioni e altri malanni. www.redigio.it e la storia continua.